Oggi inizio a parlarvi di Unione Europea. Le regioni non mi sono piaciute, mi pare di capire. Pensate che a me è toccato studiarle dal 1976, per cui puoi immaginare. L'Unione Europea, oggi vi parlo un po' del sviluppo che ha avuto l'Unione Europea, perché senza capirne il senso storico non se ne capisce l'attuale situazione. La prossima settimana invece parliamo esclusivamente delle fonti e degli effetti interni, ma i due discorsi non possono essere slegati, perché non si capisce nulla di quale sia l'attuale situazione delle fonti comunitarie se non si capisce come tutto ciò si è sviluppato. E voi direte: ma non c'è il trattato che ci descrive tutto? E no. Il bello dell'Unione Europea, il bello dell'esperienza di integrazione europea è proprio questo. È un'esperienza del tutto spregiudicata, nel senso che non c'è un'immagine, non c'è un progetto architettonico verso cui l'Europa sta andando. L'Europa si sta sviluppando senza un vero progetto architettonico, e questo è molto interessante. È molto interessante perché noi siamo legati nella nostra concezione delle cose, del mondo, a forme semplificate, stereotipate, modelli di cose, no? Il fatto che esista lo Stato, che esista l'organizzazione internazionale e quindi esista l'ordinamento internazionale. E sotto lo Stato ci siano gli enti derivati, di cui non volete più sentire parlare. Beh, questa è una semplificazione, è una costruzione di schemi concettuali che noi abbiamo ereditato. Io ho ereditato dai miei maestri, che l'hanno ereditato dai miei maestri, questa cosa affonda le sue radici, diciamo, nell'Ottocento e probabilmente nel Settecento. La teoria della sovranità incomincia a svilupparsi nel Seicento, e quindi la teoria dello Stato sovrano è lì, 4 secoli di storia concettuale, che si è progressivamente affinata creandoci questi modelli per cui noi sappiamo che se incontriamo per strada un ente possiamo attribuirlo a una di queste 3 categorie. Incontriamo per strada, che so io, il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, e non abbiamo problemi a dire è un'organizzazione internazionale. Incontriamo la circoscrizione comunale e sappiamo di imputarla a un ente derivato. È una semplificazione concettuale che ci serve per vivere tranquillamente, con cui operiamo quotidianamente. Consapevoli o non consapevoli. Uso sempre un parallelo con la geometria. La geometria euclidea è un'enorme semplificazione. È un'enorme semplificazione che ci aiuta a vivere tranquillamente e a controllare le cose, a misurare le cose. Per cui noi sappiamo che una strada è una linea, una retta, che il campo di calcio o la stanza è una figura piana e che il fiasco di vino è un solido e quindi è una terza dimensione del reale. E così noi abbiamo semplificato il mondo. Ma il mondo queste cose non le conosce. Non esiste la retta in natura. Esistono delle approssimazioni alla retta. Non esiste il quadrato in natura. La natura non ha mai prodotto nulla di esattamente quadrato. È noi che semplifichiamo la nostra visione e la vediamo come quadrato, dicendo: noi non ce ne frega poi tanto di sapere se il campo di patate ha una zolla di più o una zolla di meno. Te lo vendo un tanto al metro e lo misuro come se fosse un rettangolo. come se fosse un rettangolo. E così la cubatura di una casa, di una cantina, di un autobot. È una questione di percezione e semplificazione. Certo che se noi dovessimo avere degli obiettivi diversi, dovremmo usare una scala diversa. Se stiamo misurando il filo del bisturi, abbiamo bisogno di un'esattezza, di una precisione sulle misure che magari ci portano a non considerare queste figure come sufficienti e fare calcoli più complicati. Allora, la comunità europea ha questo di bello, che è nata sicuramente in questa dimensione. Qui è nata il pupo con le sue fasce, va bene? È nato qui, i braccini. Un giorno o l'altro mi ricovereranno, è sicuro. È nata esattamente in quella collocazione, ma poi crescendo si è spostata. Dove sta andando non lo si sa. Questo è il divertente. E questa è anche la cosa che mette un po' di angoscia, perché naturalmente affrontare l'incertezza crea tensione e angoscia, per cui gli stati europei e la classe politica europea è un po' angosciata dal problema dove va l'Europa. Perché è una cosa ormai un po' importante, tenete presente che l'Unione Europea ha una popolazione che somma quella degli Stati Uniti con quella dell'Unione Sovietica, della vecchia Unione Sovietica. Per cui non è una cosina piccolina. Pensate che la nostra economia è un'economia di importanza mondiale, battiamo una moneta che sta dando dei punti al dollaro e così via. E di conseguenza questa creatura che rappresenta tanto, ma se ne va allegramente senza un progetto, crea qualche elemento di angoscia e di problema. E per questo è interessante capire da dove viene, come si è sviluppato tutto ciò, come è incominciato questo cammino. E questo cammino è incominciato da una serie di fallimenti ed è continuato con una serie di fallimenti. L'ultimo dei quali è quello del Trattato Costituzionale, che se avessi dovuto fare un'operazione di scommessa sull'esito del Trattato Costituzionale avrei detto fallisce e avrei vinto naturalmente, me l'avrebbero dato a poco. Tutto grande dramma, è fallito il Trattato Costituzionale, Francia e Olanda hanno fatto un referendum e hanno affossato il Trattato Costituzionale. Io ho tirato un sospiro di sollievo, perché ogni volta che mi cambiano trattati, costituzioni eccetera, mi tocca riscrivere N manuali, tra cui questi, dei profili costituzionali dell'Unione Europea, capito? È lavoro. Ma a parte questo, la storia dell'Unione Europea ci dice esattamente questo, è una storia di fallimenti, ma una storia assolutamente vincente. Cioè, come si può avere contemporaneamente uno sviluppo vincente e una storia di fallimenti? Dov'è che si crea la forbice? La forbice si crea probabilmente proprio della distanza tra i modelli storici ereditati e la realtà che si è prodotta. È una realtà che non si misura più in quei modelli. L'Unione Europea sta andando verso un'organizzazione politica che è di tipo nuovo. Non è riducibile a quella modellistica che abbiamo elaborato a partire noi occidentali, noi europei, a partire dal 600. Viva Dio, qualcosa cambia nel mondo. Sarebbe anche il caso di cambiare qualche nostra percezione. La geometria l'ha fatta, la geometria post-euclidea lavora con logiche del tutto diverse, la teoria del diritto pubblico, diciamo, non l'ha fatta e continua a lavorare con le vecchie concezioni euclidee. E questa cosa non spiega più lo sviluppo dell'Unione Europea. Allora, il pupo nasce come organizzazione internazionale. Non nasce da niente. Tutti noi nasciamo da quella bellissima cosa che si chiama peccato originale. Quindi i nostri genitori, tutto sommato, hanno volutamente dato corso, e anche la Costituzione Europea nasce da qualcosa, e nasce dalla guerra. Nasce dalla guerra e dal processo di ricostruzione. 1946 si riunisce a Parigi le forze mondiali per ricominciare i negoziati di pace, mille problemi da risolvere. Nel frattempo l'Europa è in ginocchio dal punto di vista economico, tutta l'economia è saltata durante la guerra, capillarmente bombardate tutte le linee di trasporto, i nodi ferroviari, le fabbriche, i porti, gli aeroporti, tutto sistematicamente bombardato, città sistematicamente bombardate in Germania, casualmente bombardate in Italia, non si è mai capito perché, che gusto ci provassero a bombardare le città, non lo si sa. Ma è esattamente lo stesso schema usato in Iraq in qualche modo. Prima si distrugge e poi si ricostruisce, che è una logica molto yankee, ma insomma un po' pesante. Allora, il problema è non soltanto arrivare a un trattato di pace, difficile, perché alcune questioni poste sul piano, sul tavolo del trattato, erano le stesse questioni che avevano fatto esplodere la seconda guerra mondiale e prima ancora la prima guerra mondiale, in particolare il rapporto Francia-Germania, il confine del Reno, ma soprattutto il bacino della Ruhr e della Saar, che sono due bacini carboniferi e siderurgici, le due cose vanno insieme, acqua, carbone e acciaio vanno insieme, collocati sul confine franco-tedesco, origine della prima guerra mondiale. Dopo la prima guerra mondiale la Francia li ha voluti in sfruttamento come danno di guerra, questo ha impedito l'economia tedesca, messa in ginocchio della prima guerra mondiale, di fiorire, disoccupazione, inflazione, eccetera. Il nazismo è nato su questi fermenti e il nazismo è nato sulla battaglia di diventiamo proprietari della Saar e della Ruhr, e questo fece. Seconda guerra mondiale, danni di guerra, di nuovo il bacino della Saar e della Ruhr al centro del tavolo della pace. Contemporaneamente il problema è che tutti i paesi europei erano usciti in ginocchio e quindi chiedevano agli americani di avere un piano di intervento economico. Gli americani lo offrono a una condizione: che non sia gestito Stato per Stato, ma sia gestito da un'organizzazione comune. Questa organizzazione comune deve comprendere tutti i paesi che beneficiano di questi aiuti. Vengono offerti anche al blocco sovietico, ma il blocco sovietico gli risponde no grazie, per semplice fatto che non erano solo aiuti economici, ma erano anche condizioni di come dire, di concessione di questi contributi, e queste condizioni comportavano controllo economico, per cui hanno detto voi nel nostro territorio non venite a controllare, voi organizzatevi, noi organizziamo. La guerra fredda ormai era già nei fatti e passo dopo passo i due blocchi organizzano figure simili, proprio costruite pezzo a pezzo insieme. E in Europa occidentale si forma la OEC, l'Organizzazione Europea Occidentale, immediatamente qualche mese dopo si forma il Comecon, l'Organizzazione dell'Est. L'Europa risponde nel 1948 costituendo un'alleanza militare, la NATO, il blocco orientale fa il patto di Varsavia pochi mesi dopo e costituisce il Cominform. Cioè l'Europa incomincia a organizzarsi con alleanze sulla spaccatura est-ovest, sulla spaccatura della guerra fredda, passando per il muro di Berlino che verrà costruito molto dopo. E in questo clima si pone il problema dell'unificazione europea. Qualcuno di voi mi chiedeva l'altro giorno, e io rispondevo sul federalismo europeo, una delle matrici culturali che spinge verso l'unificazione europea è una matrice federalista, Altiero Spinelli, Schumann, tante eccetera, e cioè una matrice che tende verso un modello tradizionale, sia pure federale. Questa è una matrice perennemente viva. Ancora adesso c'è un movimento federalista europeo, si fanno convegni, si fanno proclami, ogni tanto c'è qualche mozione nel Parlamento europeo, ottiene qualche voto di più, vittoria, vittoria, ma è uno dei due schemi che che dominano la storia europea. Uno dei due schemi che è legato anche a nazionalità, per esempio una matrice federalista è sempre stata abbastanza vivace in Italia, abbastanza vivace in Francia, ma con punto di domanda, abbastanza vivace in Belgio e anche in Olanda con un punto di domanda. Perché punto di domanda? Perché la Francia federalista non l'è mai stata, mai fino in fondo, politicamente, culturalmente sì. C'è un ambiente culturale francese filo federalista, ma politicamente la grandeur francese implica la difesa della nazionalità, per cui il progetto è sempre stato un'unione di nazioni, che è una cosa un po' diversa del federalismo. Ma contemporaneamente è sempre esistita anche un'anima diversa, un'anima che ha sempre ragionato in termini di ma come si fa a pensare di creare una federazione tra stati che hanno storie, mi ricordo un discorso bellissimo di Margaret Thatcher, premier inglese, ultraconservatrice, ultraliberista, anti-autonomista, feroce, un discorso bellissimo in un inglese di una pulizia assoluta e di una chiarezza concettuale spietata come era lei, donna di acciaio, no? Infatti era chiamata così, che cominciava dicendo no religion, no culture, no language. Cioè, cominciava a fare l'elenco delle cose che non unificavano l'Europa. E questo elenco è un elenco reale, per cui come si fa a fare una federazione che comprende dentro dalla Norvegia all'isola di Malta 200 e quanti siamo? Ormai 80 milioni di persone che parlano, non passo il conto, ne parla 27 lingue diverse, hanno storie completamente diverse, alcuni hanno i minareti, che non, cioè, che minareti non sono solo in Turchia, i minareti ci sono già in Croazia, in Serbia, in Bulgaria, in Romania, insomma, per cui culture molto, molto diverse, economie completamente diverse, questo è altrettanto ovvio. Allora, l'idea federalista è sempre stata vista molto freddamente per queste ragioni e le si è opposto un altro modello. Un modello che è interamente organizzato qui, quello che si chiama cooperazione intergovernativa. E dice, ragazzi, non pensiamo, non scherziamo, l'Europa serve per razionalizzare alcuni obiettivi, questi obiettivi sono essenzialmente economici, sono quelli originali, come vedremo, e questi obiettivi possono essere realizzati convenientemente senza creare l'unione politica europea, ma semplicemente sul piano delle relazioni internazionali, della cooperazione intergovernativa. Sono gli stati sovrani tra di loro che organizzano alcune cose, quando gli conviene cedono un pezzo di sovranità e quando non gli conviene dicono no, io resto fuori. E questa è la logica che da sempre è sponsorizzata da Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Svezia, Norvegia. Come dire, due blocchi culturali che hanno anche addentellati di storia degli stati. Che cambia il governo in Inghilterra tra conservatori e laburisti è una questione di essere più morbidi o più rigidi, dipende più dalle persone che dalle linee politiche, ma tendenzialmente l'Inghilterra non è favorevole a un movimento di tipo federalista. In Italia può esserci centrodestra, centrosinistra, ammettendo che le persone che parlano sappiano di quello che parlano. Un giorno mi ricordo che venne fuori Berlusconi, che era presidente di turno dell'Unione Europea, a dire fra poco entrerà anche la Russia nell'Unione Europea, benissimo, è come dire un giorno entrerà anche l'elefante dentro nella formica, che ha qualche realtà, qualche difficoltà come di proprio fisica, no? Ci sono anche i politici che queste cose non le conoscono bene e non sono attendibili, ma quando parlano gli esperti, che siano di centrodestra o centrosinistra, tendenzialmente l'Italia è sempre stata favorevole a una maggiore integrazione europea. Così scarichiamo un po' di debito pubblico, qualche vagone di mafiosi, eccetera. è storia. Allora, la storia è una storia di tensione tra queste due anime che non ha mai consentito di realizzare un'architettura perfetta. Sono due spinte contrapposte. Ogni volta che uno si alza dicendo perché non discutiamo della nuova Costituzione europea, si scatena il casino, il contrasto tra queste due anime, tra questi due interessi, tra queste due visioni, entrambe legittime, entrambe sensate. E per questo fallisce. Ogni volta che dal 48 in poi si è incominciato a dire facciamo un passo verso l'Unione Europea, prof, il passo si è fatto, si sono sviluppate delle carte, si sono fatti dei trattati, degli accordi, eccetera, e poi, sul più bello, la cosa è caduta. Pensate che addirittura, sto guardando i miei appunti, vi metterò una cronologia degli eventi europei in rete, così vi può servire. Addirittura è successo una volta che a Parigi si firmasse un trattato per l'Unione Europea, questo parliamo prima degli anni 50, intorno agli anni 50, e hanno aperto a queste firme e poi quello che non l'ha ratificato è stato il Parlamento francese. Per cui sono gli incidenti di percorso, il Parlamento e la Francia è stata spesso quella che ha promosso i passi avanti e poi li ha bloccati. Perché i francesi questa cosa di liquefarsi nell'Europa non gli va, gli inglesi non ne parlano neanche, neanche concepiscono una cosa del genere. Però, mentre sono falliti, e non vi sto a narrare perché sono vecchie storie, tutti i tentativi in quegli anni di fare qualcosa di più di una semplice organizzazione per gestire i fondi del piano Marshall, il piano degli aiuti americani, contemporaneamente si sono messi in moto dei piccoli meccanismi che hanno fatto da seme. E il primo piccolo meccanismo estremamente importante è stato creato sulla questione esplosiva della gestione del bacino della Ruhr e della Saar, cioè del bacino del carbone e dell'acciaio. E ne viene fuori, infatti, nel 1951 la CECA. Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Nasce lì, tira dentro Francia e Germania, per la prima volta da quanti secoli si alleano in un progetto, si tirano dentro il Belgio che è un forte produttore di carbone, il Belgio a sua volta si era messo in rete, si direbbe oggi, si era in qualche modo confederato in un'organizzazione comune con Lussemburgo e Olanda, il Benelux, per cui portandosi dentro il Belgio si sono portati dentro anche l'Olanda e il Lussemburgo, l'Italia che produceva un po' di carbone e produceva un po' di acciaio, ma aveva bisogno soprattutto di uscire da una situazione internazionale pesante come potenza sconfitta della guerra, entra anch'essa e si forma questo primo nucleo dei sei paesi storici, e quindi Francia, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Italia, i quali creano questa organizzazione che ha uno scopo unico: gestire in comune il mercato del carbone e dell'acciaio, creando un mercato unico del carbone e dell'acciaio, con regole, con organismi. Però voi capite che questo nasce come un esperimento molto parziale, molto fortunato, non trova ostacoli. Nessuno ha ostacoli di cultura, di modellistica, di architettura istituzionale, di tradizioni storiche. Si tratta di mettere in piedi un'industria dell'acciaio che è fondamentale, difendere la concorrenza americana e degli altri paesi, perché è anche una chiusura del mercato, creare regole interne in modo che tutti quanti potessero far viaggiare il loro carbone, il loro acciaio in questo piccolo mercato e quindi istituire degli organi che vigilassero, creassero le regole e le applicassero quando ci fossero dei conflitti. Tutto qui. Grande successo. Mentre falliscono i grandi i progetti, i piccoli progetti, i piccoli semi mostrano un grande successo. E allora subito dopo si pensa di fare un passo un passo ulteriore. E nel 1957 si creano altre due comunità con gli stessi paesi. E cioè la CEE e l'Euratom. L'Euratom è un prolungamento della logica ceca. Carbone e energie, fonte principale di energia allora insieme al petrolio, l'energia autonoma e atomica è la prospettiva delle energie. E siccome le due cose entrano in un mercato energetico comune, ecco che l'idea di istituire un ente che sviluppasse la ricerca verso l'energia nucleare, evitasse che ci fosse materiale radioattivo libero di viaggiare in giro per il mondo e quindi incominciasse a realizzare un'alternativa energetica, diventa un progetto, un piccolo progetto. Anche la CEE, che è diventata poi la struttura enorme che è diventata, nasce con un progetto piccolissimo, Comunità Economica Europea. L'Unione Europea nasce da lì, nasce esattamente da lì, Comunità Economica Europea. Poi un bel giorno perde per strada quella economica e diventa Comunità Europea, ma resta legata all'idea iniziale. Che cos'è la Comunità Economica Europea? Se noi leggiamo le sue finalità, sono semplicissime: abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri. Dazi doganali, cioè la merce che parte per l'Italia e va in Germania, quando arriva al confine non possono tassarla, non possono mettere imposte doganali. Deve essere libera di circolare in Italia e Germania senza imposizione doganale. Introduzione di una tariffa doganale comune verso l'esterno. Questi sei paesi aprono le membrane tra di loro, le membrane doganali, ma si avvolgono di una potente membrana doganale verso l'esterno, per cui le merci circolano senza imposte tra questi sei paesi, ma a loro volta per entrare in questo piccolo mercato le merci straniere devono pagare dogana. Per cui è regolato il flusso dell'importazione e quindi protetto il mercato, capite? Tramite le accise cosiddette, le tasse di importazione, possono far salire per esempio il prezzo dei prodotti canadesi, il grano, in modo che non sia concorrenziale col grano prodotto nei paesi europei. Il grano prodotto nei paesi europei viaggia liberamente in un mercato unico. L'instaurazione di una politica comune nei settori dell'agricoltura e dei trasporti. Agricoltura in ginocchio, agricoltura legata ancora a piccolo appezzamento, non a una visione industriale, agricoltura assolutamente non concorrenziale rispetto ai grandi bacini agricoli nordamericano e sovietico. E di conseguenza bisogno di costruire un'impresa agricola competitiva. Questa diventa la competenza forte della Comunità Europea, l'agricoltura, costruire un mercato agricolo. I trasporti sono essenzialmente una questione che riguarda l'organizzazione dei trasporti, per cui migliorare le linee di trasporto, evitare che ci siano troppe interruzioni tra un bacino e l'altro e così via. Tutto qua, tutto qua. Nasce con come vedete, con degli obiettivi molto limitati, qualche speranza, perché poi si dice sì, e migliorerà le relazioni tra gli stati, avvicinerà le loro politiche e così via. Ma il nucleo forte, è essenzialmente dato da dogane e agricoltura. Niente specializzato, allora. Dice che il carbone acciaio, dall'altra parte c'è l'energia atomica, nella CE c'è carbone e dogane e agricoltura. Entra in funzione nel 58 con una serie di obiettivi da raggiungere. Questi obiettivi vengono bruciati e il risultato è eccezionale. Il risultato è eccezionale perché il risultato lo si è visto in termini di risultati economici. Tanto è vero che gli altri paesi europei, colpiti dal risultato ottenuto, fondano un'organizzazione simile, l'EFTA, la cosiddetta EFTA. Sicuramente anche questo pupo nasce come organizzazione internazionale e dentro ci stanno un po' tutti, dall'Inghilterra, l'Irlanda, all'Austria, la Svizzera, la Norvegia, la Danimarca e così via. Tutti i paesi che sono rimasti fuori da questo piccolo nucleo di sei paesi. Tenete presente che Spagna e Portogallo erano fuori perché erano sotto dittatura fascista, Grecia era fuori perché era sotto dittatura fascista. Per cui si parla sempre di Europa del Nord, l'Italia è l'elemento più a sud dell'Europa, per cui un po' sbilanciata, e queste due organizzazioni sono due organizzazioni diverse. E tutto sommato ha finalità esclusivamente economiche e molto limitate. Quando la comunità europea, ripreso a piovere, quando la comunità europea raggiunge i suoi primi obiettivi, il trattato prevedeva che ci fosse uno scatto, e cioè a un certo punto si passasse dalla regola tipica delle organizzazioni internazionali a una regola tipica di un'organizzazione un po' più intensa. Qual è la regola tipica delle organizzazioni internazionali? L'unanimità. Siamo in sei paesi, le decisioni si prendono soltanto col consenso dei sei paesi. Questa è la regola tipica di tutte le organizzazioni internazionali, perché sono fondate su, diciamo, una struttura di diritto privato ancestrale. Siamo tutti uguali, siamo tutti persone giuridiche e stipuliamo accordi tra di noi. L'accordo è uno scambio di volontà uguale. L'accordo non può essere mai a danno di terzo. Se il terzo deve essere coinvolto nell'accordo, deve esprimere la sua volontà e entrare nell'accordo, che vuol dire che noi decideremo sempre all'unanimità. Questo era previsto invece che fosse superato nel 60, tra il passaggio del 65 e il 66, e fosse introdotto il principio della maggioranza, sia pure la maggioranza qualificata, cioè che si potesse decidere non con il consenso dei due. E per di più, nel frattempo, si era sviluppata notevolmente la politica agricola comunitaria. Il primo fallimento dell'Europa è nel 66, quando doveva scattare una clausola del trattato che faceva qualche passo, diciamo, in questa direzione, fuori dallo schema tradizionale dell'organizzazione internazionale, verso uno schema un po' più confederale, un po' più vicino a un'integrazione, immediatamente viene bloccato. Famoso gesto di De Gaulle, il quale fece la cosiddetta politica della sedia vuota. Smise di mandare i suoi rappresentanti alle riunioni degli organismi comunitari. Semplicemente. Manifestando il suo dissenso verso questo processo. Si raggiunse un compromesso, noto come compromesso di Lussemburgo, che dette ragione a De Gaulle, per cui ripristinò la regola in via di patti derogatori del trattato tra gli Stati, la regola dell'unanimità. Tutta la critica disse: l'Europa ha fallito. gente che fece convegni, il tradimento del sogno federalista e bla 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 bla. Perché? Perché questa operazione aveva bloccato un meccanismo che era un meccanismo significativo anche di velocizzazione delle politiche europee. Se invece di raggiungere l'unanimità si poteva decidere a maggioranza, questo voleva dire che si decideva più velocemente e si potevano fare passi verso un'integrazione magari non voluta da tutti gli Stati. Sogno assolutamente in debito. Il pupo è nato nell'organizzazione internazionale e il pupo tiene la sua traccia indelebile di organizzazioni tra Stati. E nessuno Stato è disposto a farsi mettere i piedi sopra, a subire decisioni da parte degli altri. No? È abbastanza comprensibile. Spegnimento del grande sogno europeo, però di fatto l'Europa in quegli anni sviluppa in maniera impressionante la sua realtà. Abbiamo come una specie di percorso carsico per cui nel 66 l'Europa sparisce in un buco, ne ritorna fuori appena nell'86, 1966, ne torna fuori e nell'86 per la prima volta dopo 20 anni si mette mano al trattato. Questo è ancora il trattato di Roma del 57, il trattato cosiddetto atto unico è dell'87. 20 anni di cammino sotterraneo, senza grandi sogni, senza grandi prospettive, sostanzialmente burocratico, ma di costruzione enorme di un ordinamento, completamente nuovo. E questa è la cosa più interessante, più affascinante della storia della Comunità Europea. Perché dico che è un percorso sotterraneo? Perché dovete pensare questo. Giuliano Amato spesso dice, Giuliano Amato lo cito spesso perché è uno degli uomini, è un costituzionalista, è un professore di diritto costituzionale, diciamo prestato dalla politica, anche se mi pare un po' regalato dalla politica, ma è uno che continua a pensare, a studiare, per cui quando scrive, scrive delle cose intelligenti. È stato uno della convenzione, è stato il vicepresidente della convenzione che ha scritto il trattato costituzionale europeo. Per cui per un periodo viaggiava molto in giro per il mondo a parlare di Costituzione e di sviluppo europeo. E lui faceva giustamente osservare come noi ci troviamo ancora adesso un'organizzazione che nel 66 è entrata nel buco, che è un'organizzazione assolutamente inadeguata alla dimensione dell'Unione Europea. Lui dice, sembra piuttosto il consorzio tra 3-4 comuni di montagna per gestire il pulmino giallo che portano i bambini a scuola, no? Capita sempre, l'avrete visto da qualche parte, il pulmino dei bambini che va da un comune all'altro, quello è un consorzio. E in sostanza la CE è nato su questo schema, l'idea di avere un consorzio tra stati che gestisce una cosa a livello burocratico. La terminologia è significativa. Il governo nella Comunità Europea si chiama commissione. Si chiama commissione, ma è un governo, è un potere esecutivo. Il Consiglio dell'Europa è l'organo di codecisione insieme al Parlamento Europeo delle leggi europee. Il Parlamento Europeo è nato come assemblea di secondo grado, che si riuniva due volte all'anno, nominata dai parlamenti degli Stati membri e senza nessun potere legislativo. Il Parlamento sentiva la relazione del Consiglio e dopodiché tornava a casa. Capite? L'idea è di un'idea, di un ente sostanzialmente a basso contenuto politico e invece ad elevato coefficiente, diciamo, tecnico-amministrativo. La massima fonte del diritto della Comunità Europea non a caso si chiama regolamento, non si chiama legge. Il trattato costituzionale voleva chiamarla legge è uno dei motivi per cui è stato bocciato è anche questo, perché chiamarla legge evoca prospettive, no? Legge era il tipico strumento della sovranità dello Stato nell'Ottocento. Ancora oggi si dice legge sovrana, il Parlamento è sovrano. Allora l'idea di chiamare questo atto legge evoca uno sfondo, una prospettiva, un modello, una categoria dello spirito diversa da chiamarlo regolamento, che invece dà l'idea di un ente burocratico. Questo ente burocratico è stato tarpato già nel suo primo tentativo di diventare qualcosa di più e si è affossato come una talpa, ma in questi 20 anni ha costruito coerentemente un meccanismo normativo assolutamente impressionante e inedito. Finalmente ho raggiunto il mio scopo.